bene, che dire, un certo brivido scorre ancora all'ascolto di questa musica così celebre che molti di voi avranno ascoltato, avranno nella memoria. Enrico Bianda oggi è qui con me, lo saluto subito.
Eccoci,
buongiorno
qui.
Enrico.
Buongiorno, buongiorno.
E devo dire che appunto ho ancora un certo brivido, questa musica lo provoca. Tu cosa ne pensi?
Vabbè, ma io ci sono cresciuto, non sto scherzando, ci sono davvero cresciuto. È stato il primo film che ho visto in televisione e a questa melodia sono particolarmente affezionato, personalmente affezionato, credo proprio come generazione.
Allora, questo è vero, io devo dire la verità, il film l'ho visto molto tardi perché in realtà ero terrorizzata da questi film, soprattutto quelli di Dario Argento, ci sono arrivata dopo, ma insomma ci siamo arrivati tutti prima o poi ad ascoltare questa musica e soprattutto a vedere i film. Ma questa musica ha una storia che vale la pena essere raccontata, come spesso lo sono le colonne sonore dei film, ma soprattutto quelle dirompenti, quelli che creano delle sonorità nuove, proprio come questa, che è stata composta esattamente 50 anni fa, perché 50 anni ha questo film, Enrico.
Sì, sono passati giusto 5 anni, esce nel 1975, tra l'altro questo brano e il resto della colonna sonora sta su un vinile colorato, credo molto molto nuovo, che celebra un'edizione anniversary, come si dice, i 50 anni di realizzazione della colonna sonora. Una colonna sonora e una lavorazione del film che hanno avuto tra l'altro anche una storia un po' intricata, non esattamente un giallo, ma cercheremo di svelare poi come è andata a finire con l'ospite che è con noi al telefono. Intanto siamo veramente molto felici di avere con noi Claudio Simonetti. Buongiorno e bentrovato.
Salve, buongiorno, grazie, eccoci qua.
Buongiorno Claudio Simonetti, abbiamo parlato della colonna sonora di questo film che diciamo, sì. Profondo Rosso, non l'abbiamo ancora detto, film di Dario Argento, che appunto nel 1975 lei e il suo gruppo, i Goblin, avete prodotto e quindi, come dire, parte in causa di questa innovazione, perché davvero quelle sonorità fino a quel momento non erano così utilizzate nei film gialli, horror, come i film di Dario Argento. Allora vorrei andare subito a capire come è nata questa colonna sonora.
Beh, questa è stata veramente un incontro, non dico casuale, ma quasi, perché era appunto il 75, anzi era a fine del 74, Dario Argento aveva finito di fare appunto Profondo Rosso e stava facendo fare la colonna sonora a Giorgio Gaslini, che era un grandissimo musicista col quale lui aveva già lavorato nel suo film precedente.
Sì.
Però Dario Argento, strada facendo, si era accorto che la musica orchestrale, insomma un po' tradizionale, non gli piaceva, non voleva quel tipo di musica, quindi chiese al produttore Carlo Bixio, che era anche il nostro produttore, perché Carlo Bix era il nostro discografico e editore, gli chiese: guarda, voglio i Pink Floyd, i Deep Purple, perché qua bisogna fare una cosa in grande stile. Solo che il film doveva uscire dopo un mese, poco più di un mese, e quindi alla fine gli propose, noi come gruppo che stavamo registrando un album e facciamo già questo tipo di musica gotica, così, che insomma si avvicinava molto a quello che voleva lui. Allora lui ci ascoltò quello che stavamo facendo e decise di farci fare le musiche. All'inizio dovevamo eseguire semplicemente le musiche di Gaslini, poi alla fine Gaslini ha abbandonato proprio tutto e alla fine la colonna sonora l'abbiamo fatta noi.
Si diceva una produzione articolata, il progetto inizialmente voleva coinvolti i Pink Floyd,
sì,
sono stati i Goblin, che hanno lasciato probabilmente una delle più importanti testimonianze di dialogo tra immagini e musica, riuscendo in pieno nel compito della colonna sonora di creare questa sorta di simbiosi, no, tra musica e immagine, che è assolutamente fondamentale per la buona riuscita di un film e in modo particolare per un film di genere come doveva essere Profondo Rosso all'epoca. Se torniamo a quegli anni, negli anni 70, Roma era un vero e proprio crocevia, no, per il rock progressivo italiano, e a questo genere appartenevano i Goblin e anche le formazioni precedenti, che daranno poi vita ai Goblin. Era una scena vivace, con giovani musicisti di talento, tantissima voglia di sperimentare, cosa che Argento aveva capito. Ecco, lei ha vissuto, Simonetti, quegli anni in prima linea, e parallelamente nascevano per esempio gruppi prog come i Semiramis, con un giovanissimo Michele Zarrillo alla voce. Che ricordi ha di quella scena romana? C'era un senso, no, di comunità o competizione tra quelle band?
No, assolutamente no, eravamo tutti molto amici, insomma, c'erano i gruppi, ero molto amico col Banco, con questa gente qui, il Rovescio della Medaglia, insomma c'era un bel fermento in quell'epoca lì. I Semiramis, questi qua invece meno, non li ho mai conosciuti bene. La cosa è che noi come gruppo prog in realtà abbiamo cominciato a metà degli anni 70. Il prog invece, diciamo, i gruppi quelli un po' più vecchi, tipo la PFM, appunto il Banco, hanno cominciato già da prima. Noi siamo un gruppo prog degli metà degli anni 70. Però insomma no, era infatti io trovai i musicisti per fare i Goblin proprio da questi gruppi che giravano per Roma, insomma. C'erano vari gruppi, allora si chiamavano Complessi. E quindi era molto facile mi serve un bassista, ecco, in mezzo a tanti gruppi potevi trovare batterista, bassista, chitarrista, e quindi c'era un bellissimo fermento, anche se devo dire la musica prog non era musica molto popolare, era una musica molto di nicchia, quindi non è che facevano un grande successo questi gruppi, diciamo che poi questi gruppi appunto come PFM, Le Orme, anche i New Trolls stessi, che erano stati forse il primo gruppo prog italiano, poi alla fine hanno avuto successo con le canzonette, perché questo era. Invece noi siamo stati l'unico gruppo che ha fatto veramente la musica prog, un pezzo come Profondo Rosso, ad avere un successo commerciale quanto una canzone, insomma, ecco.
Certo.
Questo è un record che noi abbiamo, che mai nessuno aveva fatto prima.
Di fatto diviene un classico della storia proprio del pop italiano, questa colonna sonora.
Questo dimostra, Claudio Simonetti, che diciamo, i benefici sono stati a doppia mandata, quindi voi avete dato un respiro enorme a questo film che ancora oggi appunto celebriamo, e anche un po' al contrario, cioè il cinema vi ha dato anche modo forse di raggiungere un pubblico che forse altrimenti avreste fatto fatica a raggiungere, non so
no,
se è
ma
così.
Poi, ma parliamo anche di un pubblico mondiale, perché certo. Poi diciamo che il film successivo è stato quello che poi ha fatto diventare i Goblin proprio a livello internazionale più forti, è stato Suspiria. Suspiria
sì.
È il film di Dario Argento più famoso nel mondo.
Sì, certo, infatti. Adesso magari ne parleremo, sicuramente avremo modo di ascoltare ancora un breve estratto.
Sì.
Ritorniamo a Roma, Claudio Simonetti, perché abbiamo parlato di come fosse il cuore, diciamo, pulsante di un certo tipo di fermento, ma a Roma c'erano anche gli studi Forum sotto la Basilica del Sacro
esatto.
Cuore Immacolato di Maria.
Sì. Che allora si chiamava Orthophonic.
Esatto, lo studio
ed
che...
era lo studio di appunto Morricone, Bacalov... Armando Trovaioli e mi manca il quarto, vabbè,
Piero Piccioni.
Forse. Piero Piccioni, esatto, bravo.
Esatto, quindi i fondatori sono stati loro, e da lì poi sono passati tutti in realtà, musicisti anche di vario genere, da Chet Baker a Leonard Bernstein a Fabrizio De Gregori, insomma. Quindi quegli studi in realtà sono stati il luogo dove voi avete prodotto questa colonna sonora. Com'è andata proprio praticamente?
No, la fortuna ha voluto che avessero scelto quello studio per registrare la colonna sonora,
sì.
Perché è sotto la Basilica appunto del Sacro Cuore Immacolato di Maria, uh-huh. Che è una basilica molto grossa di Roma, che ha un organo da chiesa enorme sopra, e quindi il caso ha voluto che proprio grazie a questo organo io ho potuto fare poi tutta la partitura dell'organo di Profondo Rosso. Se avessimo registrato in un altro studio non sarebbe andata così, quindi anche quello è stato un caso molto fortuito e molto, insomma, ha dato veramente un input enorme alla colonna sonora.
Esatto, anche particolare, perché insomma non è stato, immagino, così semplice andare in chiesa, registrare l'organo con lo studio sotto, come siete
riusciti? No, allora la cosa è andata così. In realtà io ho detto a loro, ma mannaggia, se si potesse usare l'organo sopra. Dice, certo, è collegato, abbiamo i microfoni, addirittura abbiamo le cuffie, quindi tu puoi registrare su tracce separate l'organo, ho detto no, bellissimo, allora sono andato su e l'ho registrato.
Bello, questo sì. Spirito di creatività proprio sì. Sperimentata sul campo. Direi, se è d'accordo, Simonetti, di fare ancora un piccolo ascolto. Eccoci qui, ancora un ascolto da questa celebre colonna sonora, la colonna sonora di Profondo Rosso, film di Dario Argento, creata da Claudio Simonetti e dai suoi Goblin, colonna sonora che è una pietra miliare della musica per il cinema. Colonna sonora che potrete riascoltare, non l'abbiamo ancora detto, Claudio Simonetti, perché siete questa sera a Tutti i colori del giallo, questo festival del crime di Massimo. Sagno.
Sì, sì, sì. Alle ore 18 ci sarà il concerto di Profondo Rosso in questo teatro, cinema, teatro, e appunto in occasione di questa Tutti i colori del giallo, che è un festival che esiste da 21 anni, è la sua 21ª edizione, e quindi sono molto felice di suonare qui a Massagno, in Lugano praticamente, quindi anche perché io poi mi sono trasferito e abito qua, quindi... gioco in casa questa volta.
Ma questa, quindi... questa è una notizia, sì, sì. Non lo sapevamo, colpa nostra naturalmente. Senta, ma sul palco lei suona con la sua formazione, con la quale suona in questi anni, Cecilia Nappo, Federico Maragoni, Daniele Amador?
Sì, sempre loro.
Quartetto.
Sempre loro, sì.
Quartetto dal vivo, dunque, a sonorizzare il film. Dicevamo, questa è la prima collaborazione con Dario Argento, poi ve ne sono state altre, 77 Suspiria, che è uno dei lavori più iconici, no, dei Goblin, con sonorità sperimentali e ossessive. C'è stato poi un remake che in parte vi cita, quasi direttamente, poi c'è stato Inferno 1980, anche se in misura minore rispetto ai precedenti, con contributi musicali, Tenebre, e qui arriva anche un po' di New Wave nei suoni, c'è Fenomena, ancora una collaborazione con Argento, Non ho sonno, che prevede una sorta di ritorno alle origini con una reunion parziale dei
diciamo,
Goblin originari.
Nel 78 noi ci siamo separati, ma io ho continuato poi da solo a fare i film con lui. È stato invece in questa occasione, come diciate voi, nel 2000 abbiamo fatto Non ho sonno.
E questi sono i lavori realizzati con Dario Argento, ma i Goblin hanno collaborato con i due grandi maestri del cinema horror, molto diversi tra di loro. Dario Argento, l'abbiamo detto, e dall'altra parte c'è Giorgio Romero. In che modo è cambiato il vostro approccio il suo approccio compositivo, passando dall'estetica, diciamo così, barocca, visionaria di Argento, a quella più cruda e sociale, politica di Romero?
Ma in realtà io Romero non l'ho mai conosciuto all'epoca, perché Dario Argento aveva preso questo film in distribuzione in Italia e questo film era Zombie, Dawn of the Dead, era già uscito in America con un'altra musica, un'altra colonna sonora, presa però dalle libraries, musiche molto vintage, molto anni 50, e poi Dario aveva detto no, questa musica non mi piace, poi oltretutto il film è troppo lungo, l'ha tagliato di 20 minuti e ha chiesto a noi di riscrivere la musica, quindi noi non abbiamo mai collaborato con Romero. Io Romero l'ho conosciuto purtroppo un anno prima della sua scomparsa a Lucca nel 2016, in un festival, però non ho mai avuto occasione di conoscerlo, di lavorare con lui, per cui il rapporto è stato sempre continuativo con Dario, ecco.
Che si occupò anche per il film successivo, Vampir mi pare si intitolasse,
era
modalità è sempre la stessa, voi realizzate qualcosa per il mercato europeo di fatto.
Esatto, no, che mica tanto, perché poi il film Zombie, Dawn of the Dead, è uscito in America versioni con musica dei Goblin e ha avuto un successo ancora più grande, quindi la musica di Zombie nel mondo viene ricordata con la nostra versione e con i tagli fatti da Argento.
Certo, Claudio Simonetti, vorrei ritornare alla vostra modalità di lavorare per il cinema, perché come dicevamo il segreto del successo sia di un film che di una colonna sonora è proprio riguarda proprio il matrimonio tra questi due linguaggi. Come avete lavorato sia per Profondo Rosso che poi per gli altri film? Cioè il modo di lavorare è stato legato alla visione del film oppure avete lavorato indipendentemente in maniera molto creativa, suggestiva e poi la colonna sonora è stata adattata al film? Immagino che ogni regista abbia anche la propria predilezione su una modalità di lavoro.
Ma in realtà, allora, noi abbiamo visto chiaramente il film, abbiamo poi parlato con Dario, ci siamo chiariti su più o meno che tipo di musica lui volesse e cose del genere. Poi siamo andati in studio e abbiamo registrato i brani separatamente, abbiamo fatto come se fosse un disco, ecco, abbiamo fatto il brano Profondo Rosso, poi abbiamo fatto il brano Mad Puppet, Dead Dice e tutti così, e poi dopo loro, Dario con il montatore, hanno preso i pezzi, hanno tagliato i pezzi di questi brani e li hanno messi nel film montandoli ad hoc sulle scene, quindi questo era il modo di lavorare che avevamo, non l'abbiamo fatto sia per Suspiria che per Profondo Rosso. Poi invece col passare del tempo si cominciava a registrare guardando il film in sala, allora non c'erano i computer, quindi col cronometro misuravamo, dicevamo qui a 10 secondi entra quella per la porta, ecco, così sì, i film si fanno così, si facevano. Certo. Oggi col computer è molto più semplice, sì.
Certo, un'altra modalità.
Questo
però ha fatto sì che l'album di Profondo Rosso diventasse quasi un concept album, cioè è nato come un prodotto quasi esclusivamente musicale, essendo stato adattato dopo al film, quindi con un'idea di base, ma in realtà è nato come un album, si può dire così?
Beh, sì, in teoria sì, anche perché poi abbiamo registrato addirittura dei brani di Gaslini nella side B dell'album, sono dei brani anche belli, fatti prog da noi, però non sono stati usati nel film, però noi l'abbiamo registrati appunto come se fosse un album a sé stante.
Ecco, questo rapporto con Gaslini, no? Con Barbara, prima di iniziare questa conversazione con lei, Simonetti, ci stavamo interrogando sul ruolo che potesse aver avuto Dario Argento, a lui commissione inizialmente la colonna sonora, perché Gaslini aveva realizzato alcuni lavori precedenti di Dario Argento.
Sì.
A un certo punto lei stesso racconta in diverse interviste che Gaslini lascia la produzione del film e i Goblin, e quindi lei, Simonetti, con i suoi collaboratori dell'epoca, Walter Martino, e che erano tutti, come dire, già consumati musicisti, super professionisti, che sapevate esattamente ciò che volevate fare in un contesto musicale che abbiamo ricordato all'inizio. Ma che tipo di relazione avete avuto con le idee musicali, compositivi di Gaslini?
No, ma Gaslini in realtà, infatti lui, noi l'abbiamo conosciuto poco, l'abbiamo visto due volte, è venuto, ci ha dato delle partiture e se ne andava via, perché poi lui aveva degli impegni, doveva fare dei concerti, questo anche aveva infastidito un po' Dario perché non c'era mai. Ah. E alla fine, insomma, noi abbiamo preso le sue partiture, le abbiamo stravolte completamente, perché poi lui era un jazzista. Noi invece l'abbiamo fatto diventare rock, jazz, prog, insomma, ecco, abbiamo preso semplicemente quello che lui ha scritto e poi l'abbiamo adattato con il nostro stile. Quindi in realtà un rapporto vero e proprio con Gaslini non c'è stato, mai stato.
Ricordiamo, Gaslini poi ha dato vita a formazioni importantissime per la storia della musica italiana, l'Instabile Orchestra, probabilmente una delle, o
no,
la sua
beh,
ultima
grande,
incarnazione è stata l'orchestra free più importante che ci sia stata in Italia, probabilmente negli ultimi 20-30
anni. Ne sa più lei di me, sì.
Dunque, qua
che
metto...
poi no, devo dire una cosa bella che lui ha fatto, devo dire che le musiche orchestrali a me piacciono, stanno su, proprio nello spoghe, ma buone. Oltretutto il famoso Canto della Bambina è di Giorgio Gaslini, lui l'aveva già registrato quando noi siamo arrivati, quindi onore al merito, ecco.
Sonorità più sperimentali, abbiamo detto, questa era la colonna sonora di Suspiria, quindi film successivo in cui, Claudio Simonetti, avete anche sperimentato nuovi strumenti un po' insoliti, le sonorità della tabla, del buzuki, insomma una sperimentazione che va anche oltre quelle che sono le sonorità del rock prog.
Sì, no, beh, Suspiria, diciamo, è il nostro lavoro forse più creativo, perché mentre in Profondo Rosso ci rifacciamo molto al prog degli anni 70, invece con Suspiria abbiamo inventato proprio un genere che poi è stato imitato in tutto il mondo, l'abbiamo sperimentato, pensate che Profondo Rosso l'abbiamo registrato in una settimana, tutto l'album, ecco. E invece Suspiria siamo stati un mese e mezzo, due quasi, in studio sperimentavamo, abbiamo usato il buzuki, il tabla, ho fatto venire un Moog enorme, grosso, con addirittura è venuto un grande musicista di musica elettronica che si chiamava Felice Fugazza, perché io non sapevo usare il Moog, quindi era grosso e lui si faceva da programmatore, ecco, gli dicevo quello che volevo e lui ci registrava le famose sequenze che allora non esistevano, ecco. non c'erano computer, non c'era niente, quindi, ma ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo creato effetti speciali con i microfoni, con bacinelle d'acqua, bicchieri di plastica, io ho fatto quella voce di Suspiria che si sente quella la la la, ecco, poi abbiamo ho usato la celesta per fare questo, esatto, questo tipo carillon dolce, mischiare il dolce con questa voce, voce macabra, ecco, quindi insomma ci siamo divertiti veramente tanto, infatti è stato un lavoro che ci ha dato veramente tante soddisfazioni.
Claudio Simonetti, insomma la musica dei Goblin da quel 75 e poi dal 77 di Suspiria arriva fino a noi con tutta la sua carica immaginifica, no? Per esempio nella colonna sonora della Solitudine dei numeri primi firmata da Mike Patton, molti hanno colto echi proprio dello stile dei Goblin, al punto che il film si apre proprio con un vostro brano inedito. Sì, sì, ecco, l'ha colpita questo omaggio sonoro? Ha avuto modo di confrontarsi con Mike Patton su ciò che lega il vostro
no,
lavoro,
allora,
e il suo
Patton
approccio?
Lo conosco, Mike Patton, perché lui è venuto, allora noi abbiamo fatto un tour molti anni fa in America. C'era il gruppo che ci faceva da supporto, dove c'era il chitarrista che suonava con lui, per cui mi ricordo che venne in camerino a salutarci e abbiamo parlato anche un po', anche perché Mike Patton parla bene italiano, perché lui è sposato, ha vissuto 8 anni a Bologna ed è sposato con un'italiana, e quindi abbiamo parlato abbiamo parlato, però non abbiamo parlato di musica, anche perché stiamo parlando era il 2011-2012, sì, e quindi è molto tempo fa, ecco, quindi in realtà ho un ricordo un po' così, non mi ricordo neanche quello che ci siamo detti.
resta l'omaggio in Mike esatto. Patton, no, che sì, significa sì, Faith No More, Mr. Esatto. Bungle, Phantomas e tante altre anime
era,
musicali.
Infatti, il chitarrista era il chitarrista dei Phantomas.
Esatto. Beh, comunque sono state molte, diciamo, le risposte di altri musicisti poi a queste vostre prime suggestioni. Avete davvero tracciato una strada nella realizzazione delle nuove colonne sonore di film horror, gialli, ma non solo. Allora, Claudio Simonetti, io non posso che ringraziarla del suo tempo.
Ringrazio voi, anche perché a breve avrò il concerto questa sera. Ecco. Sono molto felice, soprattutto perché è tutto sold out, quindi c'è stata una risposta ottima, sia perché il festival meritava e anche perché la gente vuole.
Certo.
È la prima volta che facciamo Profondo Rosso qui in Svizzera, quindi.
E poi è davvero suggestivo anche ascoltare le colonne sonore dal vivo in questo clima più pulsante, diciamo, che si collega al film. Quindi una in bocca al lupo per questo appuntamento serale,
grazie
e speriamo di risentirci presto. Claudio Simonetti, grazie ancora. Grazie.
Magari per un'altra sonorizzazione, perché poi sicuramente faremo anche altri film, quindi speriamo di ritornare qua e di farlo.
A risentirci allora. Presto.
E io vi ringrazio, noi che vi ringrazio e a presto.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.